Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato nel 2001. La rabbia e l'orgoglio è un pamphlet politico-culturale di Oriana Fallaci, nato dall'ampliamento di un intervento apparso sul Corriere della Sera dopo. Gli attentati dell'11 settembre. Il libro segna il ritorno pubblico dell'autrice dopo anni di silenzio. E si colloca nel clima di trauma, paura e ridefinizione geopolitica, seguito alla distruzione delle Torri Gemelle. Non è un'inchiesta né un'analisi accademica, è un testo d'opinione costruito come una lunga invettiva, in cui esperienza personale, memoria storica, giudizio politico e partecipazione emotiva si intrecciano. Fallaci attacca il terrorismo di matrice islamista e denuncia ciò che considera la rinuncia dell'Europa e dell'Occidente a difendere libertà, laicità e identità culturale. Proprio l'estensione della critica, dall'estremismo religioso all'Islam e all'immigrazione, rende l'opera profondamente controversa. Le sue tesi sono state giudicate da molti lettori come un allarme vigoroso, da altri come generalizzazioni ostili ed divisive. Resta un documento centrale del dibattito italiano post 11 settembre. JTA, darò i punti chiave di questo libro. Primo. Gli 11 settembre come frattura politica e morale dell'Occidente. Il punto di avvio del libro è l'11 settembre 2001. Osservato da Fallaci nella prospettiva ravvicinata di chi vive a New York. Gli attentati non vengono interpretati soltanto come un'azione criminale contro gli Stati Uniti, ma come il segnale di un conflitto più ampio rivolto contro l'intero spazio politico e culturale occidentale. Da qui deriva l'insistenza dell'autrice sull'idea che l'America non sia un soggetto estraneo all'Europa. Colpire gli Stati Uniti significa, nella sua lettura, colpire una civiltà fondata su libertà individuale, democrazia rappresentativa, laicità e diritti delle donne. Questa cornice spiega il registro emergenziale del pamphlet. Fallaci rifiuta le interpretazioni che, a suo avviso, attenuano la responsabilità degli attentatori tramite spiegazioni sociologiche, geopolitiche o economiche. Ritiene invece necessario riconoscere la natura ideologica del terrorismo e la sua ostilità verso alcuni principi non negoziabili. L'effetto del testo dipende anche da questa scelta, non mira a ricostruire la complessità delle cause storiche, bensì a formulare una risposta civile immediata. Il lettore incontra quindi una presa di posizione, non un'analisi equilibrata delle relazioni tra il mondo occidentale e le molteplici realtà del mondo musulmano. Secondo, la denuncia del fondamentalismo e il problema delle generalizzazioni. Il bersaglio dichiarato più immediato di Fallaci è il fondamentalismo islamista, presentato come una minaccia totalitaria capace di usare la religione per legittimare violenza, subordinazione e rifiuto della libertà. L'autrice collega questa critica alla sua difesa della laicità e dell'emancipazione femminile, temi ricorrenti nella sua storia intellettuale e giornalistica. La forza del pamphlet consiste nella chiarezza con cui rifiuta qualsiasi relativismo che possa rendere tollerabili terrorismo o oppressione in nome delle differenze culturali. Tuttavia, il libro solleva un problema decisivo di metodo e linguaggio. L'attacco all'integralismo tende spesso ad assumere la forma di giudizi estesi sull'Islam e sulle popolazioni musulmane. Questa sovrapposizione tra estremismo, religione, cultura e comunità migranti è all'origine delle accuse di islamofobia mosse all'opera. Leggerlo criticamente richiede quindi di distinguere due piani: la legittimità di interrogarsi sul fanatismo violento e sulla tutela dei diritti universali, e l'inadeguatezza di trattare una tradizione religiosa globale come un blocco uniforme. Tale tensione non è marginale, ma è uno degli elementi che spiegano il successo e la persistente divisività del libro. Terzo, Europa. Immigrazione e multiculturalismo nella polemica di Fallaci. Una parte sostanziale del libro sposta l'attenzione dagli attentatori alle società europee. Fallaci accusa classi politiche e intellettuali di aver coltivato passività, conformismo e senso di colpa, rinunciando a difendere con sufficiente fermezza le istituzioni e i valori dell'Occidente. In questo quadro, immigrazione e multiculturalismo vengono interpretati dall'autrice non come fenomeni sociali da governare con politiche articolate, ma come possibili veicoli di una penetrazione dell'integralismo. La sua tesi è che una tolleranza priva di confini finisca per tollerare pratiche incompatibili con uguaglianza giuridica, laicità e libertà personale. Il nucleo problematico del ragionamento non sta nella domanda sulla compatibilità fra norme civili e pratiche oppressive, questione reale in ogni democrazia pluralista, ma nel modo in cui il testo lega largamente presenza musulmana, immigrazione e pericolo politico. La prospettiva di Fallaci trascura differenze interne alle comunità, percorsi di integrazione e la distinzione essenziale tra credenti, migranti e militanti estremisti. Perciò il libro è utile anche come oggetto di studio del dibattito sull'identità europea, mostra quanto rapidamente, dopo una crisi traumatica, sicurezza, appartenenza culturale e politiche migratorie, possano essere saldate in un'unica narrazione conflittuale. Quarto, rabbia e orgoglio, due emozioni trasformate in giudizio pubblico. Il titolo non designa semplicemente uno stato d'animo privato. La rabbia è la risposta di Fallaci alla strage, alla vulnerabilità percepita dell'Occidente e a ciò che considera indifferenza o complicità morale di quanti minimizzano la minaccia fondamentalista. L'orgoglio, invece, è rivendicazione di un'eredità occidentale che l'autrice associa libertà, razionalità, democrazia, memoria della resistenza e autonomia delle donne. Questa coppia emotiva organizza l'intera argomentazione, il dolore e lo sdegno richiedono una reazione. La difesa di una civiltà richiede consapevolezza di ciò che essa ha costruito. Il vantaggio retorico della scelta è evidente, perché rende il testo immediato e mobilitante. Al tempo stesso, la centralità dell'emozione limita la possibilità di graduare i giudizi e di distinguere interlocutori, responsabilità e contesti. Fallaci trasforma l'orgoglio in un appello a non rinunciare ai valori liberali, ma lo declina anche in termini identitari assai netti. Il lettore può dunque riconoscere la rilevanza della domanda posta dal libro: quali principi una società deve difendere, senza necessariamente condividere l'idea che tali principi siano difendibili soltanto attraverso una contrapposizione rigida fra civiltà. È precisamente questa ambivalenza a rendere il pamphlet ancora discutibile e discusso. Infine, la forma dell'invettiva e il valore del libro come documento del suo tempo. La rabbia e l'orgoglio va letto tenendo conto della sua forma. Non è un saggio fondato su dimostrazioni sistematiche, fonti comparate o linguaggio neutrale, ma un pamphlet. Fallaci sceglie deliberatamente la prima persona, l'apostrofe, l'immagine forte, la ripetizione e l'accusa diretta. La sua scrittura giornalistica, energica e incalzante, cerca di costringere il lettore a reagire anziché accompagnarlo in una valutazione distaccata. Questa forma spiega perché il libro abbia avuto un impatto così esteso dopo anni di silenzio dell'autrice. Offrì una voce riconoscibile e senza mediazioni in un momento di forte disorientamento internazionale. Spiega anche i suoi limiti. Il linguaggio assoluto, efficace nell'invettiva. può trasformare interpretazioni controverse in evidenze apparenti e ridurre la complessità storica a schieramenti contrapposti. Il suo interesse attuale risiede quindi meno nella capacità di fornire una guida affidabile e completa sull'Islam, sul terrorismo o sull'immigrazione, e più nella testimonianza di una precisa reazione occidentale al post 11 settembre. Studiare il testo permette di osservare come trauma collettivo, esperienza biografica, identità nazionale e retorica politica possano fondersi in un'opera capace di incidere profondamente nel dibattito pubblico. In conclusione, la rabbia e l'orgoglio si rivolge soprattutto a lettori adulti interessati alla storia culturale e politica dell'immediato post 11 settembre, alla figura pubblica di Oriana Fallaci e alle controversie su terrorismo, laicità, identità occidentale e immigrazione. Può essere particolarmente utile in un percorso di studio se affrontato accanto a fonti storiche. Analisi sul fondamentalismo islamista e voci musulmane, europee e migranti differenti. Questo confronto permette di distinguere i problemi reali evocati dall'autrice: violenza politica, fanatismo, tutela dei diritti, dalle generalizzazioni che attraversano la sua polemica. Il beneficio intellettuale principale non consiste nell'assumere il testo come guida analitica esaustiva, bensì nel misurarsi con una scrittura che rende visibili le emozioni e le paure che hanno segnato il dibattito occidentale del periodo. Rispetto a molti saggi sul terrorismo, l'opera si distingue per il carattere personale. Letterario e combattivo Fallaci non costruisce una trattazione specialistica, ma un gesto pubblico di accusa, sostenuto da una voce narrativa e giornalistica immediatamente riconoscibile. Questa stessa qualità la rende insieme memorabile e problematica. Chi cerca dati, pluralità di prospettive o ricostruzioni storiche rigorosamente documentate dovrà integrarla con altri testi. Chi vuole comprendere la potenza, i rischi e la persistenza della retorica identitaria nelle crisi contemporanee troverà invece un documento significativo, da leggere con attenzione critica e senza separare mai la forza dello stile dalla portata delle sue affermazioni. Se vuoi supportare Oriana Fallaci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!